l'avete visto dall'introduzione, dalla presentazione che vi abbiamo mandato, un po' quali sono i motivi per cui abbiamo scelto quest'anno di lavorare, di riflettere sulla Evangelii Gaudium. E, sicuramente ci sono dei motivi anche così, no? di riflessione, ma ci sono anche dei motivi, credo, di cuore, no? Nel senso che questa lettera è comunque un po' tutto quello che è successo da quando Papa Francesco è salito al soglio di pietra, come si dice, ci ha scaldato molto il cuore, quindi ci sembrava quasi così, oltre a essere dovuto, anche una cosa molto bella per noi lavorarci un po' su, perché al di là del fatto che il linguaggio è molto immediato, molto semplice, in realtà riuscire a cogliere le novità, tutto quello che c'è di metodologico anche che ci può così aiutare a capire in che direzione stiamo andando, è un pochino più difficile da cogliere, e quindi abbiamo bisogno dell'aiuto reciproco in questi momenti di riflessione, ma anche di qualcuno un pochino più esperto di noi. Dunque, non mi dilungo su cosa faremo in questi giorni, perché rispetto a quello che abbiamo messo nel foglio non ci sono novità, e quindi do la parola a Stella, che ci farà l'introduzione metodologica. Sì.
Tipo una cazzoletta di carta per usare per pulire la lavagna. Allora, che si agita. Grazie. Maria Paola ci diceva così che questa esortazione ci ha preso il cuore, linguaggio semplice, eccetera, eccetera. Cioè, le reazioni che probabilmente tutti abbiamo sentito in noi stessi e negli altri, molta gente fuori dai discorsi ecclesiastici ha reagito bene a questo testo, ha detto, si capisce, eccetera, eccetera. Cioè, questo testo ha avuto una risonanza, forte, potente rispetto ad altri testi ecclesiastici recenti. Contemporaneamente questo ci pone una grande difficoltà, e lo pone soprattutto a chi non la legge ingenuamente, appunto, no? La lettura ingenua di questo testo funziona. Chi invece ha un po' di pregresso, ha riflettuto un po' sulle cose ecclesiali, ha partecipato alla storia di questi ultimi anni di Chiesa, più o meno dentro, eccetera, rischia di avere delle difficoltà maggiori, perché esattamente il 99,9% della novità di questo testo è nella sua struttura metodologica, non è affatto nei suoi contenuti. Questo testo è contenutisticamente straclassico, ma veramente straclassico, dove straclassico vuol dire non secondo gli ultimi 20 anni, ma assolutamente da San Tommaso in poi. I punti di innovazione contenutistica sono 2 o 3 su un testo molto lungo. Ci sono veramente pochi. Il problema è metodologico, di stile, di impostazione, di struttura, ed è totalmente non decrittabile se non con una riflessione molto raffinata. Cioè, paradossalmente, una lettura ingenua la rende assolutamente fruibile, una lettura meno ingenua richiede un salto di difficoltà molto grande, no? È un po' come dire, un programma televisivo, un film, se è fatto davvero bene, te lo godi, ci caschi dentro la storia, alla fine c'hai l'emozione, cioè ha l'effetto che deve avere. Ma nessuno di noi che non sia dentro il mondo del cinema è in grado di dire perché tecnicamente, dal punto di vista del quadro di ripresa, del modo del montaggio, delle luci, eccetera, perché funziona così. Però ce lo godiamo. Ma se tu sei una persona del cinema, rischi di non godertelo perché dici: ah cavolo, ma qua perché usa le luci così? Ah, ma perché fa questo? Ah, ma... E alla fine non ti godi il film. E per rigodertelo hai bisogno di una seconda ingenuità ritrovata a monte di una riflessione tecnica molto, molto alta. Non so se sono riuscita a spiegarmi. E questo è esattamente la grande questione. Per questo l'intervento è intitolato anche un po', l'avete visto sul Foglio in modo un po' così provocatorio, pulirsi gli occhiali, nel senso che è come se chi ha partecipato un po' di più al mondo ecclesiale si ritrovasse oggi con degli occhiali un po' sporchi, e quindi rischia che per motivi diversi, alcuni conservatori, perché sono un po' conservatori e fa paura, ma anche chi come noi invece da molti punti di vista ha anche patito sotto alcune strettoie ed è contento delle aperture, però rischiamo di avere gli occhiali un po' sporchi, di andare a cercare delle cose o a fare una lettura ideologica che questo testo non sopporta. Non so se riesco a spiegarmi. Per questo motivo ci è sembrato molto importante far procedere tutto da questa riflessione un po' metodologica, almeno per renderci avvertiti, perché supponiamo nessuno di noi è capace di una pura lettura ingenua, cioè senza una storia delle parole, senza un po' aver partecipato comunque a questi temi, aver atteso delle cose, aver sofferto da altre, eccetera, no? Una degli indicativi di questa faccenda è che di questo testo stanno uscendo pochissimi articoli, pochissimi libri, in questa epoca degli instant book non è uscito ancora un commentario intero all'Evangelii Gaudium, uscirà il primo probabilmente a fine settembre o ottobre a cura di un gruppo di professori della Gregoriana come commentario, perché è difficilissimo da commentare, specie per chi è abituato a studiare i documenti ecclesiastici, che proprio non si ritrova, non c'è un manico, no? Sembra un elenco di affermazioni che ti possono piacere o no, messe una dopo l'altra. Se tu cerchi la struttura classica, il metodo di ragionamento teologico, da dove parte, dove arriva, non lo trovi, no? E sta uscendo pochissimo, escono molto di più alcuni commenti anche sulle riviste così tematici. Allora, il dialogo nell'Evangelii Gaudium, la dottrina sociale nell'Evangelii Gaudium, che è molto tipico di quando uno non riesce a agganciare il metodo di un altro e allora lo leggi a partire da uno sguardo tuo, non dal testo. Cioè non lavori sul testo, ma dici, è come quando la gente dice lo straniero nella Bibbia, ragazzi, cioè lo straniero nella Bibbia è un tema del cavolo, nel senso che l'idea di straniero che c'è nella Bibbia non è paragonabile neanche lontanamente con ciò che questa parola significa oggi. Quindi lo straniero nella Bibbia, nel senso di come oggi intendiamo straniero, non c'è. Non c'è perché non esistevano gli stranieri come esistono oggi. Però certo, noi possiamo andare a cercare dei criteri, no? Ma a quel punto noi non stiamo studiando la Bibbia, noi stiamo cercando, attraverso dei criteri, qualcosa che è un problema che abbiamo noi, non che ha il testo. Ok? E da questo punto di vista, però, è molto interessante, perché tutti quelli che hanno un problema, leggendo questo testo, ci trovano qualcosa. Mentre i documenti degli ultimi 20 anni, grosso modo da dopo Chiesa Italiana e Prospettive del Paese, sono stati tutti ampiamente commentati come testo in sé, perché se tu c'avevi un problema e ci cercavi dentro non trovavi niente, perché sono stati dei documenti di tipo manualistico, cioè in cui c'era un trattato tematico intorno a una questione il cui contenuto era costruito benissimo dal punto di vista metodologico della teologia classica, eccetera eccetera, ma del tipo: Dio è Dio, Gesù è morto per i nostri peccati ed è risuscitato. Giusto, cioè, bello, importante ribadirlo, però non vai da nessuna parte, cioè non è un documento pastorale, è un trattato di teologia, non so se riesco a spiegarmi, no? Che è uno dei problemi che tutti hanno quando le persone ti dicevano, non so, i certe encicliche degli ultimi 20 anni, dicevano, no, bello, no, interessante, difficile. Perché normalmente le persone di fronte a questa cosa qua, cioè all'irrilevanza rispetto a un livello vitale, la reazione è di pensarsi incompetenti e quindi ti dicono è difficile, no? C'è bisogno che qualcuno spieghi. In realtà non è che sono più difficili o più facili, noi nelle nostre vite quotidiane leggiamo cose anche molto più difficili, ma il problema è che non riuscivamo da lì a trovare l'aggancio a qualche cosa, no? A capire di che cosa parlavano, qual era il problema, no? E dunque, lo dico come un'osservazione personale, da qui in poi ogni tanto vi dirò: guardate, questa è un'affermazione molto collocata, non è neutrale, quindi si può essere d'accordo o no, ma non è oggettiva, però certo per me è ben fondata, cioè io sono abbastanza convinta di questa cosa, poi se ne potrà discutere se volete, perché non è la pretesa di una lettura scientifica. Paradossalmente i documenti che ci hanno accompagnato in questi 20 anni con quello stile lì hanno supportato e fatto crescere moltissime letture ideologiche della fede. E la vera questione interessante è che questo è un documento, il primo dopo tanti anni, praticamente il primo dal Concilio, che non regge nessuna lettura ideologica, né di destra né di sinistra, per usare questi due termini. E quindi sta riuscendo, antipatico, fanno tutti finta che non c'è, a tutti. Non so se riesco a spiegarmi. Perché non regge letture di tipo ideologico, proprio perché una lettura di principi, appunto Dio è Dio, Gesù ci ha salvato, eccetera, dopo nella mediazione, la mediazione sulla vita la devi fare tu, e a quel punto la fai a partire da un'ideologia. Per questo supporta le letture ideologiche, perché tu ci puoi aggiungere. Quindi vuol dire che quando questo dice l'omelia deve essere breve, cioè non è che la mediazione la devi fare tu, è già fatta, e quindi non puoi avere né l'ideologia in un senso né l'ideologia nell'altro, capite cosa voglio dire? Quindi non regge le letture ideologiche, eh? Allora, da questo punto di vista metodologicamente è assolutamente innovativa. Dunque io provo a dire alcune cose, non so bene quanto ci riuscirò. Credo che questo veramente sia uno di quei testi che può e deve rimanere, cioè che dobbiamo percorrere e ripercorrere, perché il problema non è capirne i contenuti o applicare i contenuti, ma è entrare nel metodo. La vera figura di Chiesa in questo documento non sta in quello che dice, ma in come lo dice. E dunque quello che le pecore, tra virgolette, dovrebbero imparare da questo pastore non è quello che dice tante cose, alcune molto belle, poi dice anche su tante robe, questo non so, cioè questo Romano Pontefice non è che deve occuparsi di queste robe qua, no? Quindi te dice non so, quindi non è in quello il problema, ma il problema è entrare in quel metodo. E lui infatti ha detto, è lungo, forse troppo, pazienza, tanto per i prossimi 4-5 anni non scrivo altro, quindi cioè rimanete su sta roba qua. Che è proprio questa logica: se tu devi imparare un metodo, il problema non è ogni anno sfornare una roba. Infatti in questo momento, ad esempio, una delle grandi discussioni interne a livello curiale è se deve uscire o no un documento per l'anno dei religiosi, perché il Papa dice di no, invece la logica documentizia dice ma come, c'è l'anno dei religiosi, non c'è un documento, eccetera, e lui dice sì, no, va bene, la faccia la congregazione dei religiosi, perché deve farlo il Papa? Cioè, d'accordo, fate un documento, fatelo, no? Cioè, no, però... capite? Ed è molto chiara la discussione, perché è una discussione tra virgolette metodologica. Sono riuscito più o meno a farvi entrare nella questione. Allora, innanzitutto, primo, bisogna ricordarsi che tipo di documento è. È una esortazione post-sinodale. Questa è una roba che abbiamo tutti immediatamente cancellato nel momento in cui è uscita. Cioè, dal Vaticano II, Vaticano II reintroduce l'idea e la pratica dei sinodi. Sinodi si fanno a tutti i livelli, sono delle convocazioni di Chiesa intorno a dei temi, dei problemi, per fare il punto della situazione. Da Vaticano II ad oggi praticamente tutte le diocesi del mondo hanno fatto dei sinodi diocesani, essendo che era alcune 15 secoli che non li facevano, con degli impicci metodologici mostruosi, cioè pensando il sinodo come una conferenza, pensando il sinodo come un'assemblea di classe, un consiglio di classe, pensando il sinodo in mille modi senza una pratica sinodale, che è il motivo per cui il 90% dei sinodi, al di là delle cose più o meno belle che hanno detto e scritto appunto nel ragionamento di prima, non hanno funzionato, cioè non hanno innescato meccanismi sinodali, con pochissime eccezioni. Una delle eccezioni sono le chiese sudamericane, come vedremo tra poco. Ma pensate ai convegni ecclesiali della Chiesa italiana, partiti con molte attese, eccetera, e poi come i consigli di classe, dopo un po' diventati rutinari, manipolati, con tutto, no? Mi hanno raccontato l'altro giorno che l'altra settimana c'è stato il convegno diocesano della Chiesa di Roma, gruppi di lavoro su percorsi catechetici, formazioni catechistiche, ne so. Diretto dal direttore dell'ufficio catechistico, giusto, che ascolta i 200 catechisti presenti, cioè, no, terremo conto nella programmazione, e alla fine del gruppo di studio distribuisce il fascicoletto con la programmazione dell'anno dopo, no? E uno ha alzato di filo e ha detto in che senso allora ne terrete conto delle cose che abbiamo detto? No, ma cioè questa roba qui, poi ci sono come sempre tra gli umani le cattive volontà, le cose. Ma per la sua base non è un problema di cattiva volontà, eccetera, ma di mancanza di una pratica sinodale. Come ci dimostra anche il paese in cui viviamo, avere delle regole partecipative è complicato. È complicato, no? Perché le regole sembra solo un modo di organizzarsi, non è mai vero. Un modo di organizzarsi determina anche il risultato, il peso della partecipazione, cioè ha un peso sostanziale molto forte la regola con cui chi si trova a fare cosa, con quali tempi, con quale preparazione, con quali esiti, cosa ci aspettiamo che si produca e così via. Allora, le pratiche sinodali sono andate un po' imbarbarendo dopo gli anni Ottanta, all'inizio erano confuse ma piene di voglia, poi come esattamente i consigli, gli organismi partecipativi della scuola, proprio uguale, intorno agli anni Ottanta ha cominciato ad andare in crisi, a diventare rutinarie, burocratiche, ha cominciato a diffondersi questa mentalità, ma se bisogna decidere tutti ragazzi non decidiamo mai, quindi dai, decido io che faccio prima e così via, l'efficienza, tutte queste robe qui. Va bene, questo è un problema generale su cui tra l'altro secondo me una riflessione ecclesiale potrebbe diventare addirittura un servizio alla promozione della convivenza civile, sperimentando pratiche sinodali e o democratiche, pratiche nuove, perché l'alternativa è solo il movimentismo distruttivo, l'alternativa qual è? Allora, c'è qui un grosso nodo. La prassi però dei sinodi della Chiesa Cattolica in generale è per esempio già curiosa perché si chiama sinodo, ma in realtà è il sinodo dei vescovi, quindi non ha allargato le altre componenti ecclesiali, anche se negli anni è aumentato il numero degli invitati non vescovi, religiosi, laici, eccetera. Però guarda caso, anche lì, con logiche strampalate dal punto di vista delle regole, per esempio gli invitati laici sono scelti ad persona, quindi zero criterio di rappresentatività, zero criterio di voce in capitolo degli episcopati continentali o nazionali su chi invitare. La segreteria generale del sinodo, che ha sede a Roma, dice: bene, invitiamo il signor Nicola Servetti, perché? Perché può dare un contributo. Va bene, cioè, sì, va benissimo. Perché? Allora, comunque, di per sé sono sinodi dei vescovi. Il sinodo dei vescovi non ha potere decisionale. Lo dico anche in relazione alle grandi attese che si stanno sviluppando sul sinodo dei vescovi di quest'autunno sulla questione della famiglia. Il sinodo dei vescovi non ha potere decisionale. Ha dei documenti di lavoro, discute e poi consegna i materiali al Papa. Questa è la sua struttura originaria, legale, diciamo. Il Papa produce, dopo il tempo che gli è necessario, subito, dopo un anno, dopo due anni, una esortazione post-sinodale, cioè un documento che raccoglie le istanze del sinodo, ma non necessariamente. Non necessariamente. È sotto la responsabilità del Romano Pontefice, non è firmato dal sinodo, ma dal Romano Pontefice. Vi faccio subito notare una delle piccole pesanti differenze, che di quelle che non compaiono sui giornali, che di cui alcuni dicono: ma tanto sto papà non decide niente, no, sembrava tutto nuovo, non decide niente. Una delle piccole cose che ha deciso, mica da poco, è un cambiamento di regole, almeno non in generale, ma rispetto a questo sinodo sulla famiglia. Cioè, ha detto: se nel 2015 deve esserci un sinodo sulla famiglia in cui bisogna davvero ragionare dei problemi, e non è pensabile che tot vescovi si trovano, parlano tre settimane e si capiscono. Quindi, in autunno 2014, un anno prima, facciamo un sinodo straordinario sullo stesso tema, in cui si mettono sul tavolo le questioni, si discute, eccetera, eccetera. Poi c'è un anno di tempo per creare dei consensi, per ragionare, per ripensarci, per incontrarsi tra vescovi, per sentire, perché sono rappresentanti degli episcopati, non tutti i vescovi, se no è un concilio. Quindi per sentire gli altri vescovi, per sentire i laici, e poi il sinodo 2015. Per cui tutta l'attesa che si sta rivolgendo al sinodo 2014, in questo sinodo 2014 non succederà assolutamente niente, non solo perché il sinodo non ha potere decisionale, ma perché è pensato per ristaurare una pratica sinodale con delle altre regole, in cui per esempio il confronto sia un po' più reale, e realisticamente tradotti di tutto il mondo, di culture diverse, su una questione così variamente, perché poi noi diciamo famiglia, pensiamo alla questione di divorziati e risposati, che è la grande questione europea, ma la Chiesa Cattolica non c'ha solo quel problema lì, pensate al tema della poligamia, che per grandi zone del mondo è molto forte, cioè voglio dire, c'ha tutta una serie di altri problemi anche. Allora, in una situazione così è assurdo pensare che tre settimane sia un dibattito reale. Mentre già, se uno ti dice, è un grande organismo, tipo ONU, ci troviamo tre settimane, mettiamo sul tavolo tutto, ognuno può un po' dire la sua, eccetera, non concludiamo ancora un tubo, e poi ci abbiamo un anno per metterci le mani, per produrre documenti, per chiedere ai teologi di pensare delle cose, di darci delle ipotesi di soluzione, per chiedere ai canonisti, ma fateci delle proposte, la cosa si configura così e così via. E poi il sinodo 2000. Ovviamente questo però, per esempio, presuppone una soggettività dei vescovi, che sarà il vero problema. Non sappiamo se i vescovi reagiranno in modo soggettivo. La Conferenza Episcopale Italiana ci ha già dato nel suo piccolo un ottimo esempio di mancanza radicale di soggettività, nel senso che l'anno scorso il Papa è arrivato, a proposito di regole, ha detto: la Conferenza Episcopale Italiana è l'unica che non elegge il proprio presidente perché di nomina pontificia. Fate una cosa, rivedete il vostro statuto, io sarei contento se voi ve lo leggete. E i vescovi, dopo una sessione di lavoro, gli hanno detto: no, santità, non sia mai, lo nomini pure lei, noi non... Che dice, ok, alla faccia della soggettività. Quindi che cosa succederà al sinodo? La vera cosa da guardare sarà se i vescovi parlano, se tirano fuori i problemi reali, se mettono sul tappeto le questioni, e come si organizzano eventualmente per lavorare nell'anno fino al 2015. Sono riuscito un po' a spiegarmi. Questa è un'esortazione post-sinodale, che viene dopo però un sinodo, che era il sinodo sulla nuova evangelizzazione, fatto secondo criteri completamente diversi, cioè un sinodo in cui di fatto, se voi andate a leggervi gli atti, non è uscito niente. Cioè, proprio la qualunque, non c'è una crisi di fede, l'Occidente è secolarizzato, edonista, narcisista, relativista, cioè un'analisi poverissima della realtà storico-culturale, eccetera. Il povero Francesco si ritrova, per questioni di incastri di tempo, a ricevere il dossier del sinodo, su cui non era ancora uscita l'esortazione post-sinodale. E quindi a decidere che cosa fare, poteva fare una serie di cose, poteva decidere, c'è un vantaggio nella Chiesa Cattolica, l'autorità del Romano Pontefice è personale assoluta, fa quello che vuole, eh? E lui l'ha già applicato due volte nella decisione di santificare Giovanni XXIII senza miracolo e di beatificare Paolo VI senza miracolo, perché dice: sono il Papa, sì, e allora posso dire che è così, va bene, è così, fine. Quindi, avendo questo vantaggio, lui poteva dire, che ne so, sto sinodo, lasciamo perdere, cioè, famo un'altra cosa, perché Allora, qual è la scelta che ha fatto, che è molto interessante? Di non lasciare cadere la faccenda, ma di fare di questo documento il documento programmatico del suo pontificato. Infatti, tra gli atti del sinodo e quello che c'è scritto qua, non c'è proprio parentela. Una delle dimostrazioni che tutte le esortazioni post-sinodali in nota citano, confronta, lineamenta, una pagina sì e l'altra anche, no? Cioè citano i materiali del sinodo per dire ai vescovi: vedete che ho preso in considerazione quello che avete detto. Se qui cercate nelle note, sono pochissime le citazioni del sinodo e veramente molto formali, tipo la nuova evangelizzazione, confronta sinodo sulla nuova evangelizzazione, ok? Certo, il termine è lo stesso, non so se riesco a spiegare, ma sono assolutamente pochissime. Decide dunque uno di fare il documento programmatico del proprio episcopato e di farlo a partire dal prendere esattamente uno dei nodi che erano stati centrali negli ultimi 15 anni, questo tema della nuova evangelizzazione, che partiva da una comprensione, e cioè che l'Occidente, l'Europa in particolare, era scristianizzato e che lì c'era la radice di tutti i problemi. Cioè che nel momento in cui, a causa della secolarizzazione, a partire dalla crisi del Settecento, bla 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 bla, l'Occidente si era progressivamente estraniato dalla mediazione cristiana, religiosa di tutta l'esistenza, che era il modello medievale, questa era l'origine di tutti i problemi, della perdita della rilevanza della fede. E che l'operazione che qui il Papa fa è veramente un'operazione di chi guarda dall'altra parte del mondo e dice: scusate, ma siete un po' troppo al centro del mondo così. Il problema della nuova evangelizzazione è un altro. Poi certo, in Europa si declina in questo modo, perché questa è la vostra cultura, la cultura tardo-borghese, eccetera. Ma il problema che sta a monte, anche per l'Europa, è un altro. Il problema è: qual è la rilevanza della fede per la vita, la relazione tra fede e vita, come problema di chi capisce la fede, non degli altri. Cioè, il problema ce l'hanno i credenti, non gli atei, traduco. Mentre la prima lettura presupponeva che il problema ce l'avevano gli atei e che quindi il problema era comunicare meglio, incontrare persone, non negoziare i valori, cioè tutto ciò che si doveva fare nei confronti degli altri, perché l'implicito era che chi si era secolarizzato, senza colpa morale, magari non era un giudizio, però era lui che aveva un problema. Qui si dice: no, attenzione, il rovesciamento è proprio sulla comprensione del termine nuova evangelizzazione, e cioè il problema dell'annuncio del Vangelo è sempre il problema di chi annuncia, non di chi ascolta, per un motivo di fede, perché Dio fa bene tutte le cose, quindi le persone non le fa sbagliate, le fa giuste. Capite che questo è un piccolo rovesciamento metodologico abbastanza decisivo, ed è proprio la torsione della questione nuova evangelizzazione, cioè proprio cambiare il contenuto di questo termine, che infatti è immediatamente caduto in disuso, cioè non lo sta più usando nessuno, perché effettivamente è un termine come valori non negoziabili, non dotato di senso, un termine totalmente ideologico, che era stato creato per reggere una lettura ideologica. Nuova evangelizzazione come valori non negoziabili sono espressioni, per esempio, teologicamente non dotate di senso, totalmente creati per farci un appoggio ideologico sopra, cioè a partire da un'analisi della realtà, eccetera. E lui fa questa torsione in cui prende questa parola, che è la stessa, ma la usa radicalmente in un altro modo, con lo spostare il soggetto. Il soggetto è colui che annuncia. C'è tutto un capitolo sui malesseri degli operatori pastorali. E guarda che per lui operatori pastorali non sono i catechisti, anche il clero, anzi in prima battuta il clero, E poi certo catechisti, gli animatori parrocchiali, eccetera. Bon. Il titolo, la scelta del titolo non è per niente casuale. Uno degli aiuti degli estensorici, di quelli che l'hanno scritto, ci diceva che è assolutamente voluto la scelta, perché ha voluto costruire un pandan a conclusione dell'anno della fede, interpretato ancora una volta come non l'anno dell'annuncio della fede, ma l'anno della fede, cioè in cui chi è credente riesamina la propria fede. Alla conclusione dell'anno della fede ha voluto creare un arco con il precedente anno santo della fede, che era il 1975. 1975, Paolo VI, a 20 anni dalla chiusura del Vaticano II, indice l'anno santo della fede, la cui termine proclama il credo del popolo di Dio, la rilettura del credo, eccetera. E lui si vuole collegare a quello, e lo fa in modo nettissimo nella scelta del titolo, perché nel 1975 escono per mano di Paolo VI due documenti, l'Evangelii Nuntiandi e il Gaudete in Domino, e lui prende una parola da uno e una parola dall'altro, Evangelii Gaudium. Infatti è un po' strano, perché la gioia del Vangelo, sì, poi torna sta cosa letterale di dire la gioia del Vangelo, ma non è che il tema è la gioia, non so come dire, non è che, appunto, se uno legge Veritatis Splendor, il tema è la verità. Dice la gioia del Vangelo, il tema sarà sulla gioia. No, se leggi non è sulla gioia, no? Ma proprio l'operazione è per collegarsi a quei due documenti, Evangelii Nuntiandi, che viene citata tantissimo, e Gaudete in Domino, che sono tutti e due del 75, anno santo della fede. E questo documento esce alla chiusura dell'anno della fede. Quindi proprio la volontà di creare, detto con una cattiveria, seconda delle osservazioni di quelle di prima, personalissima, di cui mi assumo la responsabilità, su cui si può discutere, ci siamo fumati i tre pontificati in mezzo, no? Cioè, nel senso che Giovanni Paolo I e Benedetto XVI vengono proprio in qualche modo passati da un arco, no? Peraltro, al di là delle chiacchiere del genere letterario, per cui tutti i documenti ecclesiastici cominciano dicendo come la Chiesa ha sempre insegnato, virgola, e poi dicono un'altra roba, o in perfetta comunione con i nostri predecessori, e poi fanno un'altra cosa. Cioè, è molto chiaro qua che si esce dal gergo ecclesiastico e si rientra nella vita reale, dove si è gentili, grati verso il passato, si accoglie quello che si è ricevuto, si conferma la santità di chi ci ha preceduto, dandogli la buona fede che credeva in Dio e che ha fatto del suo meglio per servire la Chiesa. Detto ciò, ognuno di noi ha la sua responsabilità storica, sta nel tempo dove sta, la testa che ha deve pigliarsi le responsabilità che ha, e se uno fa il Romano Pontefice deve fare il Romano Pontefice, e lo può fare solo con la sua intelligenza e la sua sensibilità, senza pretesa che questo, e questa è l'altra grande questione, senza pretesa che questo riscontri il successo, il consenso da parte di tutti. Uno dei grandi problemi dagli anni 80 in poi, a causa della paura dei conflitti post Concilio Vaticano II, è stato per 25 anni l'ossessione del consenso, e per trovare consenso si è reso tutto sempre più generico, più generico, più generico, più generico, e alla fine non si dice più niente. Questo Papa, in questo senso, questa paura non ce l'ha, è assolutamente determinato. Ok, il 90% delle citazioni sono divise, delle note, questo è sempre molto indicativo, sono divise tra Paolo VI e le assemblee del CELAM, cioè le assemblee sinodali della Chiesa latinoamericana, che sono a scadenza fissa, diciamo tipo CEI, perché il CELAM, l'Assemblea dei Vescovi della Latinoamerica, ha una tradizione di lavoro continentale molto forte, esiste una conferenza europea dei vescovi, ad esempio, ma che ha una tradizione inesistente di lavoro comune, di scelte comuni, perché le conferenze episcopali nazionali sono molto più forti. Ma è chiaro che in una situazione come quella del Sud America, soprattutto nel post-concilio, nell'immediato post-concilio degli anni 70, quando tantissime nazioni, tutto il Centro America, avevano un vescovo per nazione, due vescovi per nazione, per esempio la conferenza dei vescovi centroamericani, Haiti, Antille, Costa Rica, tutti questi, Santo Domingo, dove c'è un vescovo per nazione, hanno sempre fatto una conferenza episcopale Centro America, perché chiaro. Allora, da questo punto di vista la tradizione continentale del lavoro è molto forte. Le assemblee più importanti sudamericane sono, diciamo, tre, che infatti sono quelle molto citate qua, che sono Puebla, Medellín e Aparecida. Se mettete queste tre parole una alla volta su internet, Wikipedia ha delle voci fatte molto bene, sia sull'assemblea di Puebla, che l'assemblea di Medellín, che l'assemblea di Aparecida. Puebla è la prima grande assemblea del, non è la prima, ce n'è stata un'altra prima, ma è la prima significativa post-concilio, ed è la famosa assemblea che ha prodotto l'idea dell'opzione preferenziale per i poveri, che ha dato poi il via a tutto quello che noi chiamiamo genericamente, sbagliando, teologia della liberazione. Più correttamente si dovrebbe dire teologia sudamericana, anzi al plurale teologie sudamericane, perché sono teologie prassi di chiesa molto differenziate, però tutte in un filone abbastanza unico. E Medellín fa un po' il punto, crea alcune correzioni, soprattutto affronta il fatto che Roma aveva condannato le teologie della liberazione, e quindi Medellín cerca di fare il punto, ma soprattutto, per dirla all'italiana, tiene il punto. E cioè dice, vabbè, Roma ha condannato, quindi ok, adesso stiamo calmi, non agitiamoci, ma l'opzione preferenziale dei poveri resta. Boh, ridiscuteremo sul processo, forse il modo, sul modo possiamo discutere, ma occhio, non torniamo indietro sulla sostanza. Il tempo dopo Medellín è un tempo molto critico, perché è il tempo della rinomina degli episcopati, cioè Roma, che aveva capito benissimo che la reazione era dire va bene, non dobbiamo usare l'anesima assista, ci sono degli eccessi, va bene, non usiamo l'anesima assista, colpiamo gli eccessi, va bene, colpiamo gli eccessi, ma non arretriamo sulla sostanza. Capita questa cosa qua, comincia una girata di nomine di vescovi, man mano che vengono sostituiti, che tendono a proprio appiattire. Quindi è un tempo molto critico. La conferenza di Aparecida, che è relativamente recente, è in qualche modo il nuovo volto, cioè l'uscita da questo lungo travaglio, con molti vescovi, non più questi carismatici post-conciliari, Camara, eccetera, Ars e così via, questi vescovi molto sparati. Non è un caso che il segretario della conferenza di Aparecida era Bergoglio, cioè quello che ha gestito tutta la conferenza di Aparecida era lui. Quindi Aparecida è un'opera di ricucitura, passo avanti, non residuale rispetto al concilio, ma che paradossalmente, facendo tesoro di tutto il travaglio, riesce a non mollare di una riga, contemporaneamente a fare una cosa diversa, cioè a trovare un noi, no? Un noi che non è solo la Chiesa latinoamericana e non è solo Roma, è un'altra cosa. Questo credo è uno dei motivi per cui è stato eletto come Papa, per la sua capacità di tessitura in questa questione molto spinosa degli anni post-Medellín. Ok, sto chiacchierando troppo, va bene, adesso mi do un taglio. Allora, se pigliamo il testo è difficilissimo trovare un bandolo. Manuela, che è arrivata là dietro, è credo la quinta, sesta lettura, e tutte le volte discutiamo perché lei dice no, ma adesso la prendo di qua. E poi insomma, non c'è sto bandolo, nel senso che non c'è un bandolo intellettuale, quello a cui siamo abituati un po' noi, la costruzione di uno schema mentale. È il primo documento che supera radicalmente la riduzione razionalistica della fede. Il problema di questo documento non è concettuale, questo è uno dei motivi per cui ci angoscia molto, perché noi siamo nonostante tutto dentro ancora alla riduzione razionalistica della fede. Il problema di questo documento non è la dottrina, lo dice anche a un certo punto, cioè prende sul serio il valore pastorale della dottrina del Magistero del Vaticano II e dice: il problema che un vescovo ha non è quello di garantire la dottrina. Poi certo, anche se serve dove c'è un conflitto, ma secondo la prassi della Chiesa antica la dottrina è solo un aspetto e nemmeno un prioritario. In particolar modo c'è dietro un'opzione metodologica difficilissima per noi applicata alla religione, che è invece l'opzione tipica del Celam, appunto da Medellin in poi, cioè per l'attraversamento della crisi, che diventa esplicita nella Parestina, che è il circuito tra pratica e teoria, il superamento dell'idea che ci sia una teoria, una dottrina da cui bisogna ricavare delle conseguenze, che è in fondo l'idea che alla fine della fine della fine continuiamo ad avere tutti. Che cosa ha insegnato Gesù? Se credo quello che ha insegnato Gesù, poi mi comporto di conseguenza. Questo è il modello di fede che noi abbiamo nella testa, che è appunto quello che si chiama riduzione razionalistica, teoria o dottrina verso pratica. E l'ambito della pratica è l'ambito della morale, della coerenza morale. Questo è uno dei motivi per cui gli adolescenti, che sono sempre istintivi, hanno appunto la prima innocenza, e quindi ti squadernano gli aspetti critici perché te li dicono platealmente, hanno l'ossessione, quando parlano di questioni religiose, della coerenza. Perché se lo schema è questo, e se da 2000 anni teologi e magistero hanno chiarito tutta la dottrina, la questione è si gioca tutta qua. Cioè, essere cristiani significa essere coerenti, punto. Non so se riesco a spiegarlo. Solo che questo problema qui, se superi l'adolescenza, va in barca immediatamente, ma non per motivi religiosi, ma per motivi di esistenza. Perché, per esempio, nel 90% dei casi il nostro problema non è l'incoerenza, ma la confusione. È diverso. Cioè, uno sarebbe pure coerente se capisse cosa. Cioè, il problema è che nel 90% dei casi la vita è troppo complicata per essere ridotta a una pura applicazione. Poteva funzionare forse in una cultura molto più omogenea, molto più cristiana nell'Ottocento, ma oggi il pluralismo, le differenze culturali, la complessità dei problemi, i problemi inediti, no? Non è un caso che per esempio l'accentramento ideologico è sulle questioni di genere e di bioetica, perché sono esattamente questioni talmente complesse su cui nessuno, scienziati compresi, dal punto di vista umano, non dal punto di vista cristiano, non ne parliamo, ma o di etica sociale, non ne parlo, cioè di convivenza sociale, ancora più complicato, ma proprio dal punto di vista umano, di una comprensione di buon senso, cioè quelle robe lì basic, di fronte a che cosa è giusto fare, andiamo tutti in barca. Perché, per esempio, siamo posti di fronte a domande che escono dallo schema giusto o sbagliato che abbiamo ereditato negli ultimi 30.000 anni. Perché la possibilità tecnica di alcune questioni di intervento, che non c'era mai stata prima, ci pone di fronte a questioni inedite. Perché tutti siamo più abituati a ascoltare le ragioni dell'altro. Quindi tutti sappiamo che la differenza è una legittimità. E quindi ormai che cosa, come ci elaboriamo? Allora, la formula attuale è coerenti, ma il primato della carità, che sarebbe: quando non capisco cerco di voler bene, ottimo criterio, va benissimo, ma però vuol dire anche tante cose diverse, cioè non è mai... Allora, a buon senso questo salva la Chiesa, nel senso che il cosiddetto, quello che proprio tecnicamente in teologia si chiama il salto della carità, ha salvato i cristiani in tante situazioni di complessità e di trasformazione, in cui uno dice: ma a scanso di equivoci, non capisco un tubo, la persona che c'ho davanti, forse è un peccatore, forse ho sbagliato tutto, forse non devo far così, però gli sputo in un occhio, no, perché quello è che non gli vuoi bene, la tratto bene, ecco, criterio basico, non so se riesco a capire. Però capite che a quel punto, e non è il caso che questo tema torna tantissime volte, il rischio di diventare in questa cultura, in cui non siamo più in una società della penuria, dunque una società tutto sommato violenta, ma siamo una società, almeno teoreticamente, culturalmente, del politically correct, il rischio di diventare dei generici umanisti, delle ONG, dice spesso il Papa, è assolutamente forte, perché se il criterio diventa quello, in una società del politically correct diventiamo tutti semplicemente della gente che... che ha come preoccupazione non più la coerenza, ma la correttezza. Peggio mi sento. Allora, voi sapete che nella Chiesa sta molto dibattendo su questa questione, se si può usare la parola genere o no, e leggevo stamattina sul giornale, prima di venire su, che da domani, da oggi, Facebook nelle opzioni sulla descrizione di se stessi quando costruisci il tuo profilo, no? Dà nella, alla voce sesso la possibilità di scegliere tra 58 opzioni. 58 opzioni. Ora ci può far ridere, ma mentre noi discutiamo sul genere, questo, cioè come giustamente commentava uno di quelli che si è battuto perché così fosse, diceva perché la possibilità di scelta, indipendentemente da cosa scegli, nel descrivere il proprio profilo cambia le culture. C'ha ragione. Meravigliosamente però, e questa è una buona notizia, tra le 58 opzioni ce n'è anche una, confuso, che trovo meravigliosa, perché secondo me il 90% di noi si potrebbe definire in quelle opzioni lì, no? Cioè, maschio contento di essere maschio, femmina contento di essere femmina, maschio scontento di essere maschio, femmina, e così via, no? Transessuale, gay, lesbica, immaginate, tra le 58 ce ne va, cioè di fantasia, e poi c'è anche una questioning, confuso, perfetto, fantastico, che sarà la definizione del futuro, peraltro, credo. Allora, da questo punto di vista, intanto noi discutiamo se si può usare la parola genere o no, riesco a spiegare. Boh, allora, cosa fa questo lavoro? Che è esattamente la grande via d'uscita trovata da Parisida attraverso la, non trovata a tavolino, ma trovata nella fatica tra Puebla, Medellin e tutti gli anni, le sofferenze, i teologi sospesi, le comunità di base arrabbiate, cioè in tutta quella storia lì, la via d'uscita è una via d'uscita assolutamente fondamentale, cioè questo principio vale solo per i saperi, ma il cristianesimo non è un sapere, è un'altra roba, e quindi il cristianesimo ha bisogno di una teoria, di una dottrina, e ha bisogno di una pratica, ma le due cose sono due realtà definitorie, non sono l'una che definisce e l'altra che applica, ma sono tutte e due due realtà che definiscono il cristianesimo. Come lo vivo, lo sento, lo abito, e come lo penso, lo dico, lo definisco in parole. E le due cose si legano reciprocamente. Cioè sono un circuito in cui la teoria, il dire, il chiarire concettualmente, il definire, il separare, perché questo fa la teoria, discrimina, definisce, dà dei confini e così via, questa operazione serve all'abitare non scioccamente una realtà, quindi a viverla, e abitarla non scioccamente produce problemi, questioni, smentisce, rafforza teorie. È esattamente il processo che ognuno di noi fa nella propria vita, in cui uno non è che decide a teorino, superati i 12 anni, che cosa faccio da grande, alcuni desideri, alcune aspettative nei pensieri, poi questi si incrociano con il reale, con quello che accade, con le persone, con le possibilità. Alcuni li vivi come frustrati, altri non ci avevi mai pensato, si crea una possibilità, dici cavolo che bello, effettivamente non lo sapevo, ma forse volevo questo. Poi mentre lo abiti dici però sembrava più bello da lontano, dentro un po' più incasinato, e così via, e man mano tu ti ridefinisci continuamente, no? Poi la gente ti dice ma tu chi sei? E allora dici mi chiamo così, ho 8 anni, faccio questo mestiere, no? Insegno, benissimo. Questo è chiaro che è un modo teorico di concepirmi e di presentarmi, ma l'altro avrà un'idea degli insegnanti che è molto diversa se fa anche lui l'insegnante, o se uno che pensa che gli insegnanti sono gente che non fa un tubo perché c'è 3 mesi di vacanza, perché lavora solo 18 ore a settimana. Il suo interagire con me farà sì che io ripenso in qualche modo, magari minimamente o molto superficialmente, o invece più sostanzialmente, il mio modo di essere insegnante, perché dire che sono un insegnante comunque non dice tutto di me, anche se sicuramente dice, ma non riesco. Allora, quando si parla di circuito tra teoria, dottrina e pratica, si parla di questa roba qua. Questo presuppone un elemento assolutamente centrale dal punto di vista teorico, che è il processo. Cioè questa cosa non può essere una diapositiva, deve essere un film, perché la diapositiva non mi dice niente, mi dice solo se c'è un percorso che continua a muoversi.